E allora, sabato 12 di ottobre, grazie per essere insieme a noi su RTL 102.5.
Che ore sono?
Sono le 8 e quindi parte Severnini alle 8. Buongiorno e bentornato Beppe Severnini.
Buongiorno gioventù. Adesso dovete trovare ognuno un aggettivo per la settimana appena trascorsa. Diciamo che ci ascolta che non erano preparati, perché sennò poi sono svegli e se la cavano questi ragazzi.
Ma in relazione avanti all'argomento che tratteremo oggi
o in relazione alle
nostre vite?
La vostra settimana, Barbara, la vostra settimana.
Uguale alle altre.
Un aggettivo, uno.
Pessimismo e fastidio.
Non è un aggettivo, sono due sostantivi, ma va bene. Pessimista e fastidiosa. Esatto. Luigi?
Piena.
Condivido intensa anch'io.
Meglio la tua, Beppe?
Umida, perché ho preso tanta di quell'acqua. Ma tanta di quell'acqua. Tra l'altro da noi c'è stata una alluvione seria, come in altre parti della Lombardia, ma ho preso acqua dovunque. Ne parlai. Infatti, spiego, questa settimana il tema, anche musicale, perché Andrea Maggio and the Gang mi aiutano in questo, abbiamo ragionato e le proposte sono tutte canzoni, una più bella dell'altra, ma legate all'acqua, perché è una umida la mia settimana, molto umida.
E anche di acqua tra poco parleremo, purtroppo, perché ci ricollegheremo ai casi di cronaca in Italia e negli Stati Uniti. Allora, state con noi come sempre in radio, in radiovisione, in streaming, scaricate l'app di RTL 102.5 Play perché Beppe Severnini vi aspetta e legge i vostri messaggi come sempre al 378 378 1025. Barbara è già scatenata sugli altri temi di puntata, ma la trattengo per il momento.
Ma no, sono delusa che parliamo di acqua e non mi metti Barbie Girl degli Acqua, che si chiamano proprio così, però effettivamente il brano non c'entrava niente con quello. Bene così, dai, partiamo. Beppe Severnini ha scelto questa di Bob Dylan. Abbiamo iniziato così con un premio Nobel oggi, Bob Dylan, Buckets of Rain, sarete alle 102.5 con Severnini alle 8. Allora, dicevo prima, Beppe, che ci daranno una laurea ad honorem.
A chi?
A tutti noi, per la linguistica, no? Perché noi cerchiamo anche di fare divulgazione, giusto?
Sì, alcuni diranno che alle mattine delle 8 del sabato questi ci fanno lezioni di inglese, ma è già accaduto l'altra volta, ma la colpa è vostra, perché se durante la settimana l'ho ascoltato il promo di Severnina alle 8, cioè metà in inglese, io mi adeguo. Quindi allora, la parola pioggia, buckets of rain vuol dire secchiate di pioggia, d'accordo? Ma la parola pioggia in inglese si traduce in molti modi, ve ne dico solo qualcuno. Beh, rain c'è anche in questa canzone, però per esempio c'è shower. Shower vuol dire doccia, ma è anche proprio it's a shower, vuol dire è un piove, ma piove per poco tempo. Poi c'è downpour, che vuol dire proprio un acqua a catinelle, diremmo noi. Però vedete che da noi c'è sempre acqua o pioggia. Poi c'è drizzle, quando c'è questa pioggerellina mista, che capisci, non si capisce se è tanta umidità o poca pioggia, eccetera eccetera. Avete visto come sono preparato?
E parlavamo con Beppe del fatto che appunto noi non abbiamo tante declinazioni in italiano per parlare di pioggia, ma ce le abbiamo in dialetto.
Sì, o comunque quei modi di dire, per esempio, vabbè, pioggia, pioggerellino, ok? Piove che Dio la manda, che io fino a un certo punto della mia vita ero convinta che Dio la manda fosse una parola unica, invece no, è il nostro Signore che manda giù secchiate. E poi dalle mie parti c'è scarnebbia, che è quella roba lì che riguarda l'umidità che diceva Beppe. Credo che in napoletano, ma poi se ci raggiunge Max Avigiani ce lo può dire, si dica una roba tipo schizze, che ha una cosa del genere.
Sì, ce ne sono tante in tutta Italia. A Roma c'è la gnagnarella per la pioggia piccolina,
oppure Aosta piove.
Così
famosissimo, Aosta piove, cioè tutti capiscono, no? Internazionale.
E Beppe, purtroppo però sull'Italia ha piovuto di nuovo questa settimana, insomma niente di straordinario, piove sempre in questa stagione, però le acquazioni ancora in Emilia Romagna hanno causato problemi e siamo sempre lì, cioè noi parliamo, sembra di parlare sempre degli stessi temi.
No, tu hai detto non eccezionale, credimi, se sei dalle mie parti eccezionale, perché non solo girando, perché ho girato con una trottola, ho preso acqua un po' dappertutto, ma dalle mie parti, quindi a Crema c'è stata un'inondazione seria, è uscito il fiume Serio, a proposito gioco di parole orribile, il fiume Serio è uscito a nord di Crema, ha inondato tutto, peraltro anche proprietà nostre, ma roba seria, cioè andare un metro dentro gli edifici, quindi quando poi l'acqua del fiume esce, non è che entra, esce, grazie, arrivederci, lascia una spanna di fango, lascia, guarda, un disastro, gli impianti. Quindi da noi è stato un vero problema, era accaduto lo stesso nel 2018 e io poi quasi ci siamo andati vicini per due volte da allora a oggi, negli ultimi 6 anni, e io cose del genere me ne ricordo una negli anni 70 e una nei primi anni 90 in vita mia, quindi il ritmo è aumentato molto. Ho citato i miei posti perché io sono di qui, però in Romagna se la sono passati molto peggio, 3 in alluvioni, inondazioni in 2 anni, che è una roba incredibile. Quindi io quando trovo le persone che dicono ma no, è sempre successo, certo che è sempre piovuto, certo che le inondazioni sono state, ma mica così, dai, porca miseria. Vabbè.
E poi però ci sono, stavo leggendo giusto ieri, sono stati stanziati dei fondi per la siccità, ad esempio in Sicilia, è l'emergenza opposta, posti in cui manca l'acqua anche insomma nelle case, ma poi manca l'acqua per i campi, non piove.
Certo, e Barbara, se tu vai in Sicilia o in Sardegna e vai a vedere le condotte idrauliche, vedete quanto perdono, noi buttiamo in quei posti metà dell'acqua disponibile, una follia. Quindi hai ragione, troppo poco, troppo tanto. Tra l'altro c'è una cosa che magari interessa ai nostri ascoltatori, che io ripeto, sono molto orgoglioso, la famiglia Severnini, contadini, agricoltori per secoli, questa roba ce la ripetiamo perché la conosciamo. C'è un concetto di cui si parla poco ma è la chiave di tutto, si chiama invarianza idraulica. Ci sono leggi, per esempio in Lombardia, che obbligano, se tu costruisci un piazzale, un parcheggio, una fabbrica, a fare in modo che il drenaggio non cambi, e devi quindi fare vasche di laminazione. Perché? Perché il terreno agricolo, il terreno aperto, l'acqua l'assorbe, magari fai delle grandi pozzanghere, ma alla fine l'acqua l'assorbe anche tanta acqua, il cemento no, quindi se piove sul cemento quell'acqua da qualche parte va a finire, è matematico, è ovvio. Quindi invarianza idraulica vuol dire tu puoi costruire ma devi fare in modo che di compensare, il drenaggio non deve cambiare, altrimenti l'acqua sul cemento scivola via, da qualche parte finisce nei fiumi che diventano 2 o 3 o 4 o 5 volte più impetuosi, e poi succede quello che succede. Il serio non è successo per niente, è che l'Alvar Serriana, la Bergamasca sono zone molto industriali e evidentemente nei decenni è stato costruito, il risultato è questa roba qua.
Certo, Beppe, poi sicuramente qua in Italia abbiamo i nostri problemi, anche negli Stati Uniti e in Florida, naturalmente mi riferisco agli uragani, hanno i loro, che hanno fatto dei danni enormi con venti incredibili. Ho visto delle scene che sembrava veramente di essere su un treno invece che essere una soffiata di vento 250 km orari.
Brava Ludo, donna saggia, perché bisogna sempre ricordare, noi abbiamo parlato dell'Italia, ma è sempre bene ricordare che non è che le cose succedono solo da noi, là molto peggio, e lì di nuovo, però ne sono arrivati due uno dopo l'altro, non è che gli uragani non sono mai arrivati, ma non con questa frequenza e con questa intensità, questo è il punto. Poi la cosa che quando vivevo negli Stati Uniti, loro hanno gli weather channels, quindi i canali televisivi, in particolare uno si chiama così, in cui parlano solo di questi temi, e tu vedi proprio c'è una specie di lussuria in cui gli annunciatori parlano di questi fenomeni, hanno l'occhio spiritato e raccontano di questi, c'è gente che sta attaccata a vedere i film, l'uragano che sradica il tetto dello stadio di Tampa, l'altro che fa questo, loro sono addicted, per usare un termine tecnico, a queste robe, noi ci incavoliamo come delle bisce, questa è la differenza.
Riflessione, andiamo in pubblicità, poi tra poco cambiamo tema, rimanendo sempre appunto sul macro argomento acqua, e che ci stiamo abituando già a questo tipo di eventi e che in futuro ce ne saranno sempre di più, speriamo di no, o almeno speriamo di essere sempre più preparati, diciamo così.
Sarà il cambiamento
saggio,
climatico.
Saggio, saggio, Santarelli è saggio, ve lo dico sempre.
È anche vecchio, direi, un vecchio saggio, aggiungerei così.
Allora, tra poco rimaniamo comunque in giro per il mondo, passando dagli Stati Uniti, perché torniamo a commentare quanto è accaduto, anzi quanto sta accadendo in queste ore, neanche in questi giorni, in queste ore, in Medio Oriente. La canzone del 1980 la ritroviamo questa mattina su RTL 102.5, una giornata uggiosa, quella di Lucio Battisti. Fuori onda Valentina raccontava di aver imparato giustamente all'epoca il termine, cosa significasse il termine uggioso grazie a Battisti. E Beppe ci ricordava che al Battisti si perdona anche, si perdonava l'utilizzo di certe parole che tra gli amici e con gli amici non useresti mai.
Dai, ma uggiosa, ma vi rendete conto? Ma uggiosa, cioè lui è bravissimo, tra l'altro con queste rime che non sono mai rime baciate in questa canzone, salvo una volta forse, quindi è molto curioso. Però uggiosa io anch'io l'ho imparata lì, ma lui aveva, introduceva Mogol queste parole, che è veramente una parola fuori moda, ormai era diventata una parola quasi ottocentesca oppure inizio novecento, un'altra, il mio canto libero e vola sulle accuse della gente, vado a memoria. A tutti i suoi retaggi e indifferenze. Retaggi per un adolescente, io pensavo fosse una forma di pesca, c'è il bilancino, la canna col lancio e c'è il retaggio. No, retaggio vuol dire eredità naturalmente. Però uno di noi a 17 anni che avesse detto retaggio e la tua ragazza ti sentiva, ti lasciava subito, ma proprio subito. Hai detto retaggio, via. Sei una persona che non si può frequentare, giustamente, io approvo la ragazza, sia chiaro. Allora... è stata una vera scuola linguistica, Lucio Battisti. Vabbè, comunque, signori, siamo passati dalla musica, bisogna anche usare le canzoni che scegliamo per ragionarci, certo. Per dire che è una giornata politicamente uggiosa, e questa non è una forzatura, è quella che stiamo vivendo in Libano. Uggiosa con temporale, anzi uragano, alle viste, perché l'attacco di Israele alla forza UNIFIL, quindi la forza ONU, Nazioni Unite, di interdizione che c'è nel sud del Libano proprio per tenere separati Israele e Hezbollah, è stata attaccata due volte già e i governi sono preoccupatissimi, anche il nostro. Israele sostanzialmente non vuole questa forza fra i piedi perché dice che Hezbollah usa la forza di interdizione per, diciamo, per nascondersi dietro. In più pare che Israele abbia un certo sospetto sugli spagnoli, sugli indonesiani, che è un paese musulmano, cioè ci sono, le forze sono di tanti paesi, noi abbiamo 1000 soldati, noi italiani, lì, però è una cosa veramente drammatica. Il punto è che se si molla e si va via, lì parte la guerra completa fra Israele e il Libano, l'invasione completa, e le Nazioni Unite ci fanno una figura, non dico perché, avete capito, e sarebbe una bella occasione, ditemi cosa ne pensate, in cui l'Europa per una volta, visto che contiamo, dice a Israele adesso basta, cioè non esageriamo, qui c'è una forza di pace da tantissimi anni che ha impedito la guerra fino adesso, non è che puoi dire scansatevi che dobbiamo invadere da questa parte qua, perché questa è la sostanza, eh?
Anche per non aggiungere un'ulteriore complicazione a una situazione che è già, la dico in questo modo, un casino. Tu poi, Beppe, in quelle terre ci sei stato, quella missione la conosci bene, è vero?
Beh, bene no, però ci sono stato in Libano e conosco la situazione, sono stato anche nel nord Israele, so la Haifa e in Galilea, l'ansia di dire ti svegli al mattino e dici oggi buttano il missile o no, non è proprio, quindi... Hezbollah ne ha combinate di tutti i colori, oltre a essere un'organizzazione, un partito politico in Libano, però con Israele era guerra continua a bassa intensità, adesso è diventata ad alta intensità, che è un'altra complicazione, però ricordiamo, poi passiamo ad altro, che in mezzo c'è la forza di pace delle Nazioni Unite, che è lì per quello, solo che loro adesso vogliono passare dalla costa, dove ci sono le basi italiane tra l'altro, e dicono dobbiamo passare di qua, e quindi sostanzialmente è scansatevi. Però mentre dicono scansatemi, poi ci sono stati feriti, sono stati un morto se non sbaglio, eccetera eccetera, quindi la cosa butta male, senza dimenticare che prima o poi Israele, state sicuri, ma una risposta all'Iran arriverà. Per adesso c'è l'America che gli sta dicendo occhio a quello che fate, ed sono gli unici che possono convincere Israele. La mia sensazione è che Netanyahu sia in questo, si batta anche per la sua sopravvivenza politica e abbia un progetto abbastanza, diciamo, su quell'area, di tenersela in qualche modo tutta. Che a un uomo solo sia consegnato il futuro di un paese importante, cui molti di noi sono anche legati perché l'hanno visto, come Israele, a me preoccupa molto. Cioè, Netanyahu mi sembra un pochino fuori controllo, devo dire.
è l'impressione di molti.
Pochino tanto.
Sì, è l'impressione di molti e le notizie di questi giorni lo confermano. Beppe Severgnini, dobbiamo poi cambiare assolutamente registro, te lo dico da qui in poi, siamo stati troppo seri. E c'è un argomento che strapperà più di un sorriso, secondo me, tra pochissimo. Per il momento sarete alle 102.5, Enrico Ruggeri, a proposito di acqua, il mare d'inverno. Enrico Ruggeri, 1983, il suo mare d'inverno, qui su RTL 102.5 con Beppe Severgnini alle 8, Luigi Santarelli, Valentina Iannicelli e Barbara Sala.
Esatto, e continuiamo a parlare con Beppe. Adesso ci rivolgiamo a un argomento, come dire, piccante, ma non parliamo di tavola in realtà, parliamo di un regolamento che è stato varato da G-Com, che impone alle piattaforme con contenuti sensibili, diciamo anche pornografici, soltanto ai maggiorenni. Poi il tema è come si fa a capire se effettivamente chi si affaccia a questi siti siano maggiorenni. Si pensa allo speed, forse che sì, forse che no. Se no, diversamente, effettivamente è complicato, no Beppe?
Certo, è molto complicato, è un problema, esiste. Adesso non voglio fare il moralista, anche perché sto per dare la parola a Barbara Sala, che si scatena come quando c'è il via alle gare di motociclette, che si accendono i semafori. Parte Barbara Sala. Però io dico una cosa, Barbara, poi ti lascio la parola. So che il tema poi hai figli giovani e giustamente hai una sensibilità diversa. Beh, io ho i nipotini piccoli, la nipotina molto molto piccola, i figli grandi, quindi è un po' diverso. Però allora, brevissimamente, un problema esiste, perché noi stiamo delegando l'educazione sessuale dei ragazzi, anche degli adolescenti, a YouPorn, e c'è un problema. A me, se un signore di 50 anni vedere YouPorn sono affari suoi, ma se l'educazione sessuale di un ragazzo viene affidata a YouPorn, qui non ci sono solo le tecniche o le immagini, è l'idea proprio di anche... È la meccanica, è il rapporto con le donne, ma tutto quanto, perché poi ci sono tutte le categorie possibili e immaginabili, vuol dire ce ne sono alcune anche violente, insomma non si può, non dico di fare a scuola le ore di educazione sessuale tecniche, perché la tecnica i ragazzi la conoscono, sanno di cosa stiamo parlando, si tratta di ragionare insieme, secondo me, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, di sicuro non possiamo far finta di niente, perché anche alcune delle più brutte vicende legate alla violenza sessuale degli ultimi tempi, penso a Palermo, penso a Caivano, c'è di mezzo, a Palermo ricordo che una delle persone arrestate, un ragazzino giovane, ha detto: incredibile, eravamo, anzi non la voglio neanche dire la frase, però la dico lo stesso, tipo non so, 100 cani su una gatta, una cosa del genere, quelle robe lì le ho viste solo su YouPorn. Quindi non è una fantasia di un vecchio signore come sono sottoscritto, non c'è dubbio che per i ragazzini quella cosa lì riempia l'immaginario, quindi qualcosa bisogna fare. Secondo me lo speed non funzionerà, perché i ragazzi troveranno il modo di aggirare la questione, non so, è matematico, però secondo me un tentativo va fatto, quello o un altro. Barbara, pronti via, boom!
No, ma vedi, ma sei stato troppo serio, mi hai smontato, perché io volevo entrare a far cagnara, perché io punto tutta la mia attenzione, cioè la cosa ridicola in questa notizia è lo speed, perché sul fatto che debba essere messo un limite, poi decidiamo sull'età, la vexata questio dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole, come sfondi una porta aperta, la farei dall'asilo, ma la roba che mi fa ridere è lo speed, perché questa roba potrebbe riguardare i siti porno e anche i siti di gioco d'azzardo, che nuociono molto di più, signori, in tantissimi, in termini di dipendenza e in termini poi di effetti nella vita.
Bravissima.
I siti di gioco d'azzardo sono molto peggio che non un pornazzo. Il problema...
E a me non piacciono le squadre, lo dico tutte le squadre di calcio, tutta la trasmissione, la programmazione sportiva che ti bombarda dalle magliette, certo, agli spot di scommesse online. Chiusa parentesi, scusa, prosegui.
No, giustissimo, quindi fa molto più danni quello che non il porno. Detto ciò, se non è ragazzo, ragazzini, parliamo di adulti che sanno di cosa stiamo parlando. Mi fa ridere che con lo speed è un casino, ogni due mesi devi rinnovare la password, è già un casino farlo. Io ho vietato ai miei genitori di farlo finché non li obbligano, quindi ci sarà un crollo delle utenze di
non tanto
up.
Dei giovani, cioè non limitiamo quei contenuti ai giovani, ma
a quelli che normalmente, poverini, cioè noi stiamo vietando, negando un piccolo piacere, diciamo così, ad un adulto, a un signore di 60 anni, perché ci fa casino con lo speed, capite? E poi è la password, è il secondo
sì,
livello.
E poi riesce a regolamentare forse YouPorn e le piattaforme più grandi,
esatto,
ma figuriamoci,
no,
se
ma
ne sbucano altre 15.
Il mare magnum di
vabbè,
quel mondo
dai.
Lì, dai.
Allora, mentre andiamo in pubblicità, insomma, resta ciò che comunque ha detto Beppe, cioè al di là del sorriso sul tema, cioè che qualcosa bisogna fare. Poi che se non sarà lo speed sarà qualcos'altro, un tentativo va fatto.
E poi vi dico, speed non si scrive sped come molti scrivono. Quello in inglese, esatto. Beppe, vuol dire velocità.
Cosa speed? Te lo dico dopo.
Manic Street Preachers su RTL 102.5 con Ocean Spray. A proposito delle espressioni che Beppe prima citava legate all'acqua, legate alla pioggia, questa, Beppe, come possiamo raccontare?
Beh, spray vuol dire spruzzo, sì. Noi pronunciamo spray. Mi dà per favore il colluttorio spray, ma in inglese sarebbe spray, vuol dire spruzzo banalmente, perché noi in Italia alcune parole, secondo me giustamente, le pronunciamo all'italiana. Non so, il deodorante noi diciamo Dove, invece Dove, diciamo Colgate invece Colgate, diciamo Levi's, i jeans invece Levi's, diciamo, per esempio, diciamo Trump e invece è Trump, o diciamo Arkansas e invece sarebbe Arkansas. Posso dirvi la verità, secondo me, io che l'inglese lo so, però io quando parlo in Italia dico Trump, dico Arkansas, dico Levi's, dire Levi's, a parte che da ragazzino ti picchiavano se dicevi Levi's, cioè, esibizionista, vergogna, due sberle. Non c'è niente di male, basta saperlo se uno vuole, se no se ne frega, sono cose più importanti nella vita. Però spray è un esempio di questo, si dice spray e l'ocean spray è gli spruzzi che vengono dall'oceano, e i Manic Street Preacher sono fantastici, e speed, che non c'entra niente ma ve l'ho promesso, vuol dire sistema pubblico di identità digitale, nato 2014-2015, uno dei papà è un mio amico, proprio amico da 30 anni, che si chiama Diego Piacentini, il nostro commissario per la trasformazione digitale. Lui veramente ci ha lavorato tantissimo in quegli anni per creare questo sistema.
Che tanto
vi ho zittito tutti.
No, perché
boom, 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 boom.
No, perché adesso voglio il numero di telefono di questo signore.
Te lo porto in studio.
Volentieri, guarda, ci confrontiamo. Ce lo facciamo fare da lui a questo punto direttamente.
Sta a Seattle. Chiediamo se non è un problema a Lorenzo Suracci se possiamo portare un ospite così da Seattle per un paio di giorni. Poi scherzo, no? Quando viene in Italia un giorno ve lo porto, perché è una persona molto gamba e simpatica.
Ci pronunci Seattle all'americana, per favore?
Mi prendete in giro, ma ci sta, no. Seattle.
Così, questo è così.
Non Seattle, si dice no. Seattle.
Okay.
Allora, ci manca da fare un passaggio solo per, diciamo così, la panoramica che facciamo come sempre della settimana che si conclude. Ossia, Beppe in più di un'occasione ha ricordato, diciamo così, la sua teoria sull'importanza del saper lasciare quando è il momento giusto. Diciamo così che Rafa Nadal ha saputo farlo, Beppe, ha saputo capirlo.
Eh sì, ha saputo, non immediatamente, ci è voluto magari quell'annetto, però ha saputo capirlo, si è ritirato, ho letto con più di 100 titoli, ha vinto 14 volte il Roland Garros a Parigi, cioè delle cose, e forse non aveva il talento naturale di Federer, mi dicono e leggo i miei colleghi Gaia Piccardi, Marco Imarisio, noi al Corriere abbiamo degli super appassionati di tennis che poi spiegano le cose, però lui è formidabile. E la cosa interessante, questo non l'ho letto in queste rievocazioni, che lui quando era un adolescente perse malissimamente la finale del torneo Giovani Promesse con un altro giocatore, adesso non mi ricordo, che lo chiamavamo, quell'altro lo chiamavano il Mozart del tennis francese, che proprio lo stracciò completamente. E lui dice sempre che da quella sconfitta lì ha studiato, ha cambiato i suoi colpi, l'ha riguardata e ripensata mille volte, quindi la carriera di Nadal, che noi stiamo celebrando perché ha lasciato in questo modo, è cominciata da un'umiliazione in quella che era la prima finale importante del ragazzino della sua vita. Poi mi verrà in mente che era l'avversario, che poi ha fatto una discreta carriera, ma certo non quella di Nadal. Ultimo dettaglio, segnalo che Nadal, che è maiorchino, ama molto il suo paese, tutti dicono che è una persona di buon cuore, anche buon carattere, anche chi, i colleghi che l'hanno incontrato, paga le tasse in Spagna, così segnalo.
Anche altri potrebbero farlo, per dire, cioè non in Spagna, nel proprio paese.
Anche di questo
no, si può fare, voglio dire, questo vale per, siccome quasi tutti i tennisti vanno a Monte Carlo, non solo Sinner, Djokovic, tutti gli altri, però non è obbligatorio, ecco, il punto è questo: Nadal paga le tasse in Spagna, così per dire.
Un motivo in più da aggiungere al suo momento di ritiro, alla sua carriera, per fare gli applausi a Rafa Nadal. Allora, andiamo verso la conclusione della puntata di oggi di Severnini alle 8, come sempre con un tuffo nel passato.
Nothing's worrying me.
Dai, fammi un disannuncio in bianco e nero, dai.
DJ Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head. A proposito di pioggia, di acqua, che è stato il fil rouge della puntata di oggi di Beppe Severnini, questa canzone, tra l'altro, Beppe, per te ha un significato, un legame particolare, ci dicevi.
È, la, un, una, è dentro il film Butch Cassidy con Robert Redford e Paul Newman, un film fantastico, che è il primo film che mio papà mi ha portato a vedere. Mio papà c'era il notaio, lavorava sempre, non era di queste cose. Un giorno eravamo in giro e mi dice: ma andiamo al cinema insieme? Io ero incredulo perché avevo 12 anni e siamo andati io e lui a vedere Butch Cassidy. E lo dico perché forse i papà sottovalutano questo tipo di cose anche improvvise per un figlio, soprattutto i papà che queste cose le fanno raramente, perché un papà, io con mio figlio l'abbiamo inventate di tutti i colori, non è che un film cambiava le cose, ma mio papà, notaio Severnini, persona molto coso, mi ha avuto, aveva già 40 anni, quindi c'era anche una differenza di età, eccetera, eccetera, e mi dice: andiamo a vedere Butch Cassidy, e per me questo film rimane speciale.
Ecco, ti segnalo velocissimamente in chiusura che il tennista di cui parlavamo prima era Gasquet, che è stato anche settimo nel mondo, quindi insomma un personaggio a livello tennistico abbastanza rilevante, che insomma inizialmente aveva dato del filo da torcere al nostro Nadal.
Quindi grazie, esatto, agli ascoltatori che ci seguono sempre con affetto. Allora, noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo, grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie a Beppe Severnini.
Alla prossima!